già la prossima settimana, invece vorrei iniziare a percorrere il cammino giurisprudenziale sulle fonti. Per questa ragione, se c'è una cosa veramente sorprendente e anche affascinante nella storia dell'Unione Europea, è proprio lo sviluppo della giurisprudenza in genere, ma in particolare lo sviluppo della giurisprudenza sulla normatività dell'ordinamento. È una cosa molto particolare che vorrei riuscire a comunicarvi. Ossia, mentre negli anni 50 e 60 la comunità, con la posizione assunta della Francia, con il compromesso di Lussemburgo e così via, sembrava destinata a vivacchiare, cioè a vivere con uno sviluppo molto lento, molto diverso dal sogno di molti federalisti europei circa la formazione dell'integrazione europea in una federazione. Cioè, mentre la comunità sotto il profilo politico sembrava vivere vita grana, sorprendentemente invece sotto il profilo giuridico la comunità ha avuto una crescita strabiliante, e questa crescita si è compiuta proprio in forza di una giurisprudenza della Corte di Giustizia estremamente lungimirante, da quale ha costruito basi inattese di radicamento del sistema. Tanto è vero che l'anno scorso la parte relativa alle fonti era anticipata perché mi sembrava utile ricreare la storia dell'ordinamento come storia dell'ordinamento giuridico. Quest'anno invece l'andamento è stato diverso, ho preferito insistere sulla crescita degli organi e della comunità stessa come attraverso le nuove adesioni, anche per arrivare alla fine di parlarvi di Corte di Giustizia e lasciarvi il secondo modulo di 6 ore che farà Marco Boraccetti proprio sul processo di fronte alla Corte di Giustizia. Per cui prima la vedremo sul profilo delle fonti, della giurisprudenza sulle fonti, e poi sull'organizzazione e il funzionamento della Corte di Giustizia. Ora, sulle fonti, il trattato naturalmente dice pochissimo. Parlo del trattato consolidato, del trattato attuale, non il trattato costituzionale che è in discussione. L'unica norma utile per un approccio sistematico al problema delle fonti, è l'articolo 249. Dico l'unica norma utile per questa ragione. Come vi dicevo, il trattato si organizza in modo tematico. Se voi prendete l'indice del trattato, vedrete che l'indice ha un andamento un po' strano rispetto a quello che noi pretenderemmo da una Costituzione, qualcosa che dovrebbe assomigliare a una Costituzione comunitaria. No? Inizia con dei principi che sono stati introdotti in seguito per il Trattato di Maastricht, e poi comincia e continua con le politiche, l'unione doganale, l'agricoltura e così via. Se avete un indice sarebbe 6, molto contento. In questo codice hanno pensato di pubblicare il trattato senza l'indice. Non è importante. Solo verso la fine del trattato abbiamo delle disposizioni comuni che poi riguardano gli organi e la parte sulle fonti. è un indice, è un segno, diciamo, di una gestione un po' burocratica, ecco il fallimento. La gestione è molto burocratica della comunità. In una bella lezione che ha fatto Giuliano Marco l'anno scorso, lui aveva proprio insistito su questo aspetto genetico, e cioè di una comunità che è nata con una gestione di tipo amministrativo-burocratica, più che di tipo politico-costituzionale. L'idea era creare meccanismi di profilo abbastanza limitato, che dovevano regolare poi materie molto specifiche, l'agricoltura, l'unione doganale, eccetera. E i costruttori delle norme erano soggetti che venivano dalle amministrazioni, soprattutto quella tedesca e quella francese, che non avevano l'idea di creare una costituzione, di creare la premessa di un ordinamento nuovo di queste dimensioni. E questo spiega anche una certa trascuratezza nel individuare le forme e i luoghi in cui disciplinare i pilastri dell'ordinamento. È più importante l'unione doganale che è all'inizio del trattato piuttosto che disciplinare la commissione o il consiglio. E le norme comuni sulle fonti sono delle norme finali a cui c'è dato scarso rilievo. Per cui nel trattato noi abbiamo, e questo l'ho già più volte sottolineato, della commissione emana o adotta qualche volta dice regolamenti, qualche volta dice direttive, qualche volta dice genericamente misure, disposizioni o decisioni, non si capisce se le decisioni siano intese come atto tipico, la decisione, oppure come generica indicazione di una misura giuridica. Questa è una delle enormi difficoltà interpretative del trattato. Enormi difficoltà interpretative perché non si capisce mai esattamente che cosa può fare la comunità non sotto il profilo materiale, può disciplinare sulla materia, ma cosa può fare sotto il profilo formale. Poi nell'articolo 249 troviamo uno specchietto, una norma, che ci dice cosa sono gli atti, intendendo le tipologie degli atti comunitari. Il 249 è il primo articolo del capo 2, disposizioni comuni a più istituzioni, di un titolo che è tutto destinato a disciplinare gli organi, ossia le istituzioni della comunità. La parte quinta dice, la parte quinta si intitola istituzione della comunità, titolo primo, disposizioni istituzionali, capo primo, le istituzioni, poi comincia con il Parlamento, eccetera, e capo secondo sono disposizioni comuni più istituzioni. E questa è la loro diversa. Poi il 251 riguarda il procedimento di codecisione, l'abbiamo visto, il 252 il procedimento di cooperazione, così via. Quindi come è asistematico. Allora qui noi abbiamo un elenco di fonti chiamate così in linguaggio comunitario, che però non indica tutti atti qualificabili come fonte del diritto.
E le raccomandazioni che faremo
sono vincolanti. Sta a dire semplicemente che la raccomandazione Pareri non sono atti normativi, non esistono atti normativi non vincolanti. Per definizione, l'atto normativo è un atto che porta norme giuridiche vincolanti, se non contiene norme giuridiche vincolanti non è un atto normativo. Il Corriere della Sera non è un atto normativo perché non contiene norme vincolanti.
Sicuramente la Conte è l'elemento che sicuramente lo è la direttiva. Però vedete la stranezza di questo catalogo.
Si parla più che di fonti, degli strumenti.
Per assolutamente vediamo Conte, che la Commissione Contestata è stessa, il Consiglio della Commissione, il Parlamento Europeo solitamente come il Consiglio, adottano regolamenti direttivi, prevedendo decisioni che formano raccomandazioni a pareri.
Quanto di più piatto come scrittura. Si fa riferimento a organi o a organi in collaborazione?
E poi si fa riferimento a una serie di atti,
di cui alcuni sono sicuramente atti normativi e alcuni sono atti sicuramente non normativi.
Il regolamento...
Il regolamento ha tutte le firmate, tutti i segnali di un atto normativo in senso proprio. A portata generale è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ora, queste tre espressioni sono state ampiamente approfondite dalla Corte di Giustizia, ma sono tre espressioni molto indicative. Innanzitutto, il regolamento portato generale, vedete,
quindi contraccuore il regolamento e la decisione. Mentre la decisione, dice lì, e si rivolge alla parte finale. Per cui un altro, ma qual è la rendimento di tipo individuale? Si può, qual è la rendimento?
Ma quello che gli interessa è che il regolamento deve essere sempre un atto generale. È un atto generale che è obbligatorio in tutti i suoi elementi. Cosa gli fa venire in mente come contrapposizione?
Fa venire in mente la nostra politica e il provvedimento amministrativo. Quando noi decidiamo la nostra politica, possiamo fare il maggior bene da lontano,
ma la definizione di norma giuridica ha sempre come caratteristiche il fatto di essere una norma generale e astratta. Queste sono le caratteristiche delle norme giuridiche a cui noi siamo legati. Dove norma generale astratta significa una norma che si riferisce all'intera generalità dei soggetti o a intere categorie di soggetti ed è astratta perché si riferisce a comportamenti ripetibili nel tempo. Le fattispecie di applicazione della norma giuridica sono tendenzialmente indeterminabili. Quando uno stabilisce pure una norma limitata a una categoria rispetto dei soggetti, che so io, i non vedenti, quella categoria dei soggetti è una categoria assunta nella sua generalità e quella norma è destinata ad essere applicata infinite volte, finché non viene abrogata. Non è predeterminabile il numero di applicazione di queste norme. Diverso invece è il discorso che si fa sul provvedimento. I provvedimenti possono essere generali o individuali, ma hanno sempre un aspetto di concretezza. Che è esattamente l'opposto di astrattezza. Allora si dice, per esempio, un piano urbanistico è un provvedimento che ha effetti generali, ma è un provvedimento perché è concreto, si riferisce a quella situazione e non è destinato ad avere effetti normativi ricorrenti, non manca di astrattezza. Un bando militare, il tipico esempio che si faceva quando esistevano i bandi militari, è un bando amministrativo che si riferisce a tutta la classe di chiamati alla leva, ma ha effetti soltanto per quella classe, per cui è concreto, è generale ma concreto, non ha effetti ripetibili nel tempo, non è un provvedimento astratto. Ovviamente il provvedimento amministrativo individuale ha delle caratteristiche anche di diversità, di contraddittorietà rispetto alla norma generale. Dovevo che lo schema tipico dell'applicazione del diritto è l'applicazione della norma generale al caso individuale. E questa applicazione passa attraverso il provvedimento amministrativo oppure la sentenza del giudice. In entrambi i casi abbiamo una legis executio, mentre questa è classica legis latio, la legis executio può venire o per via amministrativa nel proseguimento dell'interesse pubblico o in via giudiziaria con applicazione imparziale terza, ma in entrambi i casi è un'applicazione della norma generale astratta al caso individuale. La decisione sul piano comunitario rappresenta proprio questo. È obbligatorio come obbligatorio provvedimento amministrativo, la trascettività del provvedimento amministrativo, ma lo è soltanto per il destinatario. Il destinatario può essere un'impresa, può essere uno Stato, può essere anche la generalità degli stati, ma sempre su un piano di provvedimento e non di norma giuridica. È importante questa distinzione perché, come spiegherà Marco Boraccetti, le norme giuridiche, le norme generali, sono impugnabili di fronte alla Corte di Giustizia soltanto da alcuni soggetti specifici, le istituzioni comunitarie e gli stati membri. Mentre gli atti provvedimentali, quelli che incidono sui destinatari specifici, possono essere impugnati anche dai privati. Se io subisco un provvedimento sulla mia impresa perché hanno un comportamento se Dio la regola della concorrenza e la Commissione prende un provvedimento su di me, quella è una decisione rispetto alla quale io posso reagire impugnando l'atto di fronte alla Corte di Giustizia direttamente. Quindi le decisioni non sono conto, tecnicamente non sono conto del diritto, così come non sono i provvedimenti amministrativi. È anche vero che con decisione sono assunti alcuni provvedimenti che potrebbero sembrare atti normativi. Per esempio, da parte vuole che tramite decisione vengano presi, vengano ratificati i trattati internazionali. E i trattati internazionali hanno effetti nell'ordinamento. Però queste sono complicazioni che sono fuori da questo schema. Raccomandazioni e pareri sono di per sé atti non normativi, in quanto non hanno la caratteristica dell'obbligatorietà. E su questo direi che non ci sono dubbi, anche se in qualche parte del trattato si fa riferimento, soprattutto in tema di concorrenza, si fa riferimento a raccomandazioni fatte dalla Commissione che danno degli effetti in qualche modo obbligatori in confronto dello Stato destinatario, ma questo dipende sempre dalla scarsa pulizia concettuale che c'è nel trattato. A livello di, lasciando stare queste piccole eccezioni che sono anche discutibili, a livello generale si può tranquillamente dire che la raccomandazione parere sono sì atti formali delle istituzioni comunitarie, ma non sono atti formali. Le decisioni sono sì atti formali delle istituzioni comunitarie, ma non sono conti, sono atti amministrativi, provvedimenti amministrativi. Quindi di fonti abbiamo soltanto il regolamento e la direttiva. Sapete che parlando di fonti comunitarie, la prima distinzione che si fa è tra le fonti trattato, istitutivo, e le fonti derivate. Il diritto derivato. Stiamo parlando del diritto derivato. Poi vedremo il sistema come si complete. E il diritto derivato è fatto di regolamenti e direttive. La distinzione tra regolamenti e direttive è credo a tutti nota. Spiegata abbastanza chiaramente dall'articolo 249. La direttiva, al contrario del regolamento, vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restante una competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Allora la contrapposizione tra regolamento e direttiva è data dalla contrapposizione con due caratteristiche. La generalità e l'obbligatorietà. Perché le direttive possono essere individuali e non sono obbligatorie in tutti i loro elementi, ma solo nei fini. Teniamo presente che le direttive possono essere individuali, ma nella stragrande maggioranza non sono individuali, sono atti generali. È una possibilità che l'ordinamento dà al legislatore comunitario di rivolgere direttive ai singoli stati, ma di fatto la direttiva come atto comunitario è, nella stragrande maggioranza dei casi, rivolta alla totalità degli stati. Questo comporta qualcosa sul piano dell'entrata in vigore, perché gli atti individuali entrano in vigore nel momento della notificazione. Le decisioni, per esempio, entrano in vigore dalla notificazione al destinatario. Gli atti generali invece non vengono notificati, ma vengono pubblicati. Vengono pubblicati sulla luce, cioè sulla gazzetta ufficiale della Comunità Europea, parte L. La luce si distingue in due parti, la parte L della legislazione e la parte C è la parte degli altri atti. Nella parte L troviamo pubblicati regolamenti e direttive, nella parte C troviamo pubblicate anche certe decisioni, perché la comunità ritiene che anche i provvedimenti che entrano in vigore, diventano obbligatori in seguito alla notificazione, debbano essere pubblicati sulla gazzetta, ma in modo non legale, ma semplicemente per informazione, per dare informazione alla collettività che si è assunta quella decisione individuale. Le direttive individuali sono insomma una rarità nell'ordinamento comunitario. La distinzione tra due atti invece è una distinzione che si basa sul tipo di vincolo, ed è una distinzione importantissima, come ovvio, che voi dovete già conoscere. Vedete, è una distinzione che fa delle direttive un atto tendenzialmente normale e del regolamento la vera eccezione dell'ordinamento comunitario. La direttiva, infatti, non buca la sovranità dello Stato. La direttiva crea obblighi a livello comunitario per gli Stati, ma in linea di principio, in seguito vedremo in numerosissime eccezioni, la direttiva non entra nei confini dell'intero Stato, si ferma al confine, come tutti gli atti di tradizione comunitaria e sulla vita nazionale. È tipico degli atti a dimensione 1 non avere un effetto immediato all'interno della sfera degli Stati, perché questo è impedito dal mito e dallo schema della sovranità. La sovranità rifiuta che altre autorità possano imporre comportamenti obbligatori all'interno di uno Stato sovrano, no? E di conseguenza se ne ricava che gli atti che si pongono fuori dallo Stato sovrano nella dimensione internazionale si fermano al confine e debbano essere recepiti in provvedimenti interni. Occorre che un apposito camion normativo vada mandato al confine, scarichi la norma internazionale e la importi nell'ordinamento interno. Questi sono gli atti di ricezione degli obblighi internazionali. La legge di esecuzione dei trattati, l'ordine di esecuzione dei trattati, così via. C'è sempre una norma interna che introduce nel piano interno le norme che si formano fuori. Tanto è vero questo discorso che la dottrina, in questo direi abbastanza compatta, ritiene che le norme internazionali nel nostro sistema giuridico entrino non come norme internazionali, ma come norme interne che hanno esattamente il livello gerarchico dell'atto che le recepisce. Dite? Non c'è una gerarchia propria delle norme internazionali, non c'è una posizione delle norme internazionali nella gerarchia delle fonti. La gerarchia delle fonti è un concetto interno possiamo eleggere il regolamento, ed è impermeabile agli atti esterni. È semplicemente il camion, l'atto normativo interno, che recependo gli atti internazionali fissa anche il livello nella gerarchia in cui vengono immesse le norme corrispondenti. C'è una opinione anche divertente, quasi un po' buffa, inconsapevolmente metafisica, sul modo in cui si creano norme interne corrispondenti alle norme esterne. Però lo schema più o meno è questo, perché di mezzo c'è l'andare nella sovranità. Allora, un trattato può diventare il nostro ordinamento, o può produrre il nostro ordinamento, norme di livello legislativo, se è recepito con legge, norme di livello regolamento, se è recepito con atto amministrativo. Ci può anche essere il caso dei trattati che sono recepiti con norma costituzionale, più che trattati norme internazionali. L'articolo 10, primo comma, laddove dice che l'Italia si conforma alle norme internazionali generalmente riconosciute, non fa altro che mettere nel nostro ordinamento a livello costituzionale le norme costituzionarie internazionali. Ed è una norma interna, una disposizione interna, che fa questo servizio di confine e va a prendersi le consuetudini che si formano l'ordinamento internazionale e li importano nel nostro ordinamento. Da questo punto di vista le direttive non cambiano questo schema. Le direttive pongono norme che obbligano gli Stati, ma non hanno la capacità di entrare direttamente negli Stati, di incidere di conseguenza nei rapporti tra i soggetti di diritto interni dello Stato. Agiscono solo nei confronti dello Stato, imponendo allo Stato un obbligo, ed è l'obbligo di raggiungere il fine, il risultato. Qui tra l'altro nelle versioni linguistiche del trattato ci sono differenze non da poco sull'individuazione di questo risultato. Sicché lo Stato resta libero nel decidere gli strumenti, i mezzi con cui perseguire quel fine. E questo lascia allo Stato un margine di discrezionalità. Parola chiave. Sia per quanto riguarda le forme giuridiche, sia per quanto riguarda le soluzioni normative. Faccio un esempio immaginario. Se la comunità dice allo Stato, tu devi entro 8 anni raggiungere un livello massimo di inquinamento delle acque interne da Atlantina del X%, lo Stato è libero di decidere se questo risultato lo persegue attraverso leggi, regolamenti, attraverso i comuni, attraverso piani di risanamento, attraverso filtri. Queste sono tutte decisioni, sia per quanto riguarda il tipo di atto normativo, sia per quanto riguarda l'organizzazione interna, sia per quanto riguarda la vera e propria strumentazione. Che lo faccia tramite divieti alle imprese, lo faccia tramite obblighi ai comuni di costruire filtri, questo è in linea di principio indifferente alla comunità. La comunità vuole che sia raggiunto quel risultato.